E buongiorno e benvenuti a voi che sapete da Davide Fersini.
E da Roberto Corrent.
Esatto, il caso Buniatishvili, come ha annunciato Sergio Albertoni, è ciò di cui parleremo oggi perché la rivista Classica ha pubblicato a tutta pagina, diciamo in copertina, un bel interrogativo: Katia Buniatishvili, un fenomeno del pianoforte, siete pro o siete contro? Genio o impostora? In sostanza questa è la domanda, amata da molti colleghi come Guidon Kremer, Paavo Järvi, Gauthier Capuçon, odiata dalla maggior parte della critica, addirittura presa quasi a sassate da maggior parte della critica. Leggeremo delle cose molto feroci che sono state scritte nei suoi riguardi. Inizierei a presentare i nostri ospiti, che sono Luca Ciamarughi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
E insieme a lui Luca Chierici.
Buongiorno a voi.
Allora, prima del primo tour de table in cui chiederemo a tutti le opinioni su questa questione, farei un brevissimo ascolto, anche se diciamo che la valsa ci ha già ampiamente introdotti. Roberto Corrent, che cosa abbiamo ascoltato?
Sul presto finale della sonata in si bemolle minore, la seconda sonata, opera 35 di Chopin, si potrebbe scrivere un trattato. Sì. Schumann ne ha scritto delle parole molto eloquenti, dicendo che è una delle creature più bizzarre che Chopin avesse potuto comporre. È una pagina che lascia sbigottiti gli ascoltatori dal 1835 a oggi, perché è qualcosa che sfugge a qualsiasi... Ecco. A volte mi chiedo, sentendo una versione del genere, si vuole dare un senso laddove forse non è il caso, cioè cercare una linea melodica, sottolineare dei passaggi che inevitabilmente portano al nulla, perché non sono delle linee melodiche, sono Schumann faceva riferimento a delle schegge come impazzite, delle foglie probabilmente spazzati da un cimitero, ma questo era qualcun altro che lo diceva. Ecco, molto spesso mi sono trovato confrontato con l'interpretazione di Katia Buniatishvili chiedendomi why? Cioè, semplicemente perché bisogna cercare di dare un altro senso o di creare un senso, un valore aggiunto a delle opere che di per sé esprimono qualcosa. Chopin credo che non superi mai nel presto finale, che dura un minuto e mezzo, della sua seconda sonata, l'indicazione piano. Non mi sembra che è quello che abbiamo sentito.
Allora faccio mia questa domanda e la rivolgo ai nostri ospiti. Partiamo da Luca Ciamarughi. Why? Perché?
Allora, inizio dicendo che secondo me Buniatishvili non è né un genio né un impostore, e poi magari spiegherò meglio perché. È una grande professionista dello spettacolo, il che non significa della cultura. Si può fare pianoforte in maniera più colta e più, come dire, corretta dal punto di vista dell'esegesi, o in maniera più invece spettacolare, da divulgatrice quasi, oserei dire, qual è Buniatishvili, una divulgatrice che sicuramente ci pone grandi interrogativi dal punto di vista della fedeltà alla partitura. E in questo senso, why? Io credo che lei sforzi proprio in questa direzione per andare più che su una lettura o su un'interpretazione, come si soleva dire, su una ricerca retorica, cioè su una volontà di persuadere un pubblico che lei si è conquistato, diciamo, negli anni, in un momento in particolare di svolta ben netta se l'è conquistato, quando lei nel 2008 divenne terza, e premio del pubblico al concorso Rubinstein, un concorso tra l'altro importante, si è trovata di fronte, diciamo, a un bivio. Da un lato avrebbe potuto fare una carriera di rispetto, ma di secondo piano, come tanti bravi piazzati dei concorsi, lei appunto arrivò terza e fu prima come premio del pubblico, oppure lavorare sul proprio personaggio per diventare una pianista molto famosa, una sorta di pop star della classica. Una pianista che comunque giocava, diciamo, sulla linea d'ombra, sul crinale fra un pianismo classico vero e proprio e una personalizzazione dei brani, qual è quella che lei solitamente fa in maniera più o meno discutibile, perché secondo me lei nelle miniature, cioè nei piccoli brani, fa centro molto spesso grazie a una capacità di trovare una sonorità persuasiva, una timbrica affascinante, mentre nella grande forma tende a perdersi, ma questo fin già dall'inizio, nel senso che manca quella compattezza, quella visione d'insieme che per esempio è propria di un Maurizio Pollini, per citare un pianista proprio antitetico a Buniatishvili. Ma io però, e scusate la lunghezza dell'intervento, non sarei neanche così severo, perché appunto la sua ricerca è volta alla persuasività, allo spettacolo, alla retorica, tutti i valori non novecenteschi, cioè tutte cose che trovavamo a volte in pianisti di inizio Novecento o forse anche precedentemente e che poi il Novecento ha censurato. Lei li riporta in una maniera, se vogliamo, discutibile, che ci fa tremare come esegesi, come esegeti, ma che persuade il pubblico. Cioè Buniatishvili è una che con un improvviso di Schubert fa 3 milioni di ascolti su YouTube, questo non è insomma del tutto secondario.
Io, ascoltando proprio Schubert, Luca, citavi un improvviso di Schubert, ha dedicato un disco con la sonata per pianoforte, l'ultima sonata, la 12960 in si bemolle maggiore e i quattro impromptu dell'opera 90, dove una recensione di Harriet Smith diceva che tutti i tempi le indicazioni erano portate all'estremo, il moderato diventava largo, il secondo movimento era praticamente fermo, lo scherzo era suonato in genere, lo si suona facendolo durare 2 minuti più di quanto non faccia lei, lo stesso vale per il finale. Ecco, questa estremizzazione un po' che per me diventa un problema. Lo è stato quando ho sentito la Buniatishvili nel recital di debutto al Lucerne Festival, dove mi sembrava proprio veramente che l'intenzione di partenza fosse quella di strafare, perché uno non propone la settima sonata di Prokofiev, Gaspard de la Nuit di Ravel e Trois Mouvements de Petrushka di Stravinsky nello stesso concerto. Io e Jed Distler, che è un critico musicale, compositore, pianista americano, siamo usciti prima che finisse Trois Mouvements de Petrushka. Questo perché La pianista effettivamente, come dicevi tu, fa uno show, riesce a incollare il pubblico facendo partire degli accordi da sopra la sua testa, come facevano i pianisti da show all'inizio secolo, ma sbagliando metà delle note. Mi chiedo se questa fosse veramente necessaria, cioè se tutto questo show, questo circo fosse davvero necessario.
Io direi di fare un piccolo ascolto per vedere chi ha ragione fra voi due in questo momento e poi andiamo avanti. Ecco, Luca Ciamarughi parlava del pubblico. Io ringrazio ovviamente l'altro nostro ospite che ci ha fornito questo primo estratto, si tratta di Luca Chierici. Allora, per dirimere questo primo piccolo dibattito che si è sviluppato in studio, Luca Chierici, lei che cosa ne pensa?
Ma dunque, innanzitutto io separerei la Buniatishvili interprete dalla Buniatishvili che osa troppo troppo dal punto di vista tecnico e quindi non rispetta uno standard di preparazione che oggi, come in passato, viene richiesto a qualsiasi solista. Allora, per quanto riguarda l'interpretazione, sì, ci sono molte cose da dire, però a questo punto dovremmo censurare il 95% dei solisti di oggi, che cercano di rileggere in maniera personale molti testi che vanno da Bach fino alle ultime cose che sono state scritte. Quello che io invece sottolineo della Buniatishvili è questa mancanza di attenzione verso il raggiungimento pianistico nudo e crudo, e quindi andare contro tutta una schiera di pianisti che magari si ammazzano per settimane, mesi, anni per cercare di studiare correttamente il testo che è scritto dai compositori, in questo caso Prokofiev, e butta lì le mani, scegliendo anche, come in questo caso, delle velocità assurde che non può sostenere, nessuno potrebbe sostenere. Il guaio è che c'è molto pubblico che l'applaude, e questo è un appunto che va contro il pubblico. Cioè, oggi c'è un pubblico che sembra numerosissimo, ma mi chiedo quanti di quelli che ascoltano sanno che cosa stanno ascoltando.
Ecco, c'è una cosa che, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza in genere, salva le interpretazioni dalla Buniatishvili, è quando è costretta, quando è forzata ad avere un rapporto con un altro partner musicale. Per cui capisco Paavo Järvi che dice sì, la Buniatishvili è una bravissima pianista, anche perché è lui, che è Paavo Järvi, che determina la velocità a cui l'Orchestre de Paris suona il secondo concerto di Chopin. È stato il Markus Pochner nostro sul podio dell'Orchestra della Svizzera Italiana a dire a quale tempo si faceva il terzo di Beethoven, e il tutto funziona perfettamente. Lo stesso vale per la sonata di Franck con Renaud Capuçon, cioè le collaborazioni a due pianoforti anche con Marta Argerich, qui nel nostro progetto Marta Argerich. È quando è da sola che non ha più nessun controllo su quale deve essere il senso che la partitura che ha davanti agli occhi dovrebbe avere, e credo che il suo impulso ad acchiappare il pubblico con effetti speciali, siamo Telefunken, non abbia sempre il sopravvento. Questo mi lascia un po' perplesso.
Luca Chierici?
Sì, anche questo fatto di voler scegliere dei programmi tutti centrati su dei pezzi da 90, dal Mefisto Walzer alla settima sonata di Prokofiev.
La valse di Ravel.
La valse di Ravel che sappiamo fa con la sorella, però fa anche da sola, ahimè, e che ha provocato. Purtroppo sono tutte cose che si ascoltano facilmente oggi con le trasmissioni varie su internet, per cui è abbastanza facile farsi un'idea di che cosa sia la Buniatishvili in pubblico. A volte capita invece che, non so, sarà la sera, sarà stata come in una cosa che vi ho mandato la mia presenza, ha fatto una sonata di Liszt a Milano veramente magistrale e senza scadere assolutamente in errori pasticci grossolani. Quindi, geniale, sì, a volte geniale. È comunque una pianista estremamente dotata, non ci sono dubbi.
Diciamo che la critica non ci va giù piano. Le Monde nel 2010 ha scritto: sembra di essere al supermercato all'ora di punta, ci si trova di tutto, ma non hai voglia di comprare niente. Diciamo veramente proprio detto tutto qui, in qualche modo. Luca Ciamarughi, e qualcosa però c'è da comprare della Buniatishvili? O mi sbaglio?
Secondo me sì, ripeto, secondo me il suo punto di forza sta in certi casi nella sonorità e nella timbrica, soprattutto nei brani più introspettivi. Per esempio, io ascoltavo pochi giorni fa uno Schubert Liszt, la Stenchen dallo Schwanengesang, molto bella, alcune sonate di Scarlatti discutibili ma molto belle dal punto di vista del preziosismo sonoro, e d'altra parte anche in una recensione alla cieca che è stata fatta sulla rivista Musica di Zecchini Editore, in cui c'eravamo sia io che Luca Chierici, c'era Riccardo Risaliti e Luca Segalla, non è stata per niente penalizzata Buniatishvili nella seconda sonata di Chopin. Io l'ho messa seconda dietro ad Hamelin e davanti a Gavrilov, e Luca l'ha messa addirittura prima. Ma perché dico questo? Perché dico che comunque più criticabile della Bugnatishvili sono quelle donne che la invidiano per il suo aspetto fisico e quegli uomini che la insultano perché sanno che non potranno mai averla, per usare un eufemismo. E scusate se accendo un po' i toni, ma verso la Bugnatishvili c'è anche un po' questo, perché lei non suona, diciamo, ai livelli di Trifonov o dei migliori, però se da un lato è idolatrata, magari esageratamente, dall'altro viene a volte criticata con una veemenza misogina eccessiva. E qui tra l'altro mi riallaccio a un libro che Guido Ancremer ha scritto nel 2012, che si intitola Lettre à un jeune pianiste, questa lettera a una giovane pianista, che è chiaramente rivolto a Bugnatishvili, e lui si è preso la briga di scrivere un pamphlet in cui mette in guardia una giovane pianista dalla tentazione di vendere il suo virtuosismo. Ecco, quella di Cremer è quindi una meditazione sulle manie di grandezza del nostro secolo, con toni secondo me un po' paternalisti, perché io vorrei chiedermi, ma perché allora l'ha lanciata? Cioè perché Cremer ha lanciato la Bugnatishvili e non una pianista, per esempio, bravissima come la bulgara Plamena Mangova, che è una tagliaforte, per usare di nuovo un eufemismo. Ecco, questo mio discorso vira sul sociologico, perché se da un lato l'aspetto fisico rischia oggi di prendere troppo il sopravvento, quindi magari una pianista bruttina non può suonare, dall'altro si rischia anche il pregiudizio opposto, cioè che su una bella o su un bello scatti l'idea che non possa essere anche bravo o comunque apprezzato dal pubblico.
Enzo Restagno, che ho incontrato oggi a proposito di questo tema di cui avremmo dibattuto, diceva: ma c'è un'altra figura oggi che si propone al pubblico con la sua avvenenza, con vestiti piuttosto succinti, con una figura piuttosto carina, ma suona in tutt'altro modo, e questa è Yuzha Wang. Cioè ha un virtuosismo che non è secondo a nessuno, ma non strafa. Ecco, quello che trovo spesso nella Bugnatishvili, credo che uno dei trampolini, uno dei punti di partenza della sua carriera sia stata anche la collaborazione con Martha Argerich, che non sempre fa del bene ai musicisti, lo sappiamo per quanto riguarda la Polina Leschenko, che è una pianista dotata di tecnica infinita, ma non sempre fa un uso di questa tecnica che ha un senso, cioè che storicamente oggi ha ancora una coerenza, a meno che si voglia prendere come modello pianistico immediatamente precedente un Paderewski o insomma fare un balzo indietro di 10 anni. Questo è un po' quello che.
Si parlava di pubblico, non sempre però il pubblico apprezza. Ringrazio sempre Luca Chierici per il suo archivio preziosissimo che ci ha mandato questi bu. Ecco, come sentite, il finale alternativo della valse non in studio risulta non gradito al pubblico. Eppure, appunto, il tema è anche quello della personalità. La musica ne ha parecchio bisogno e la ragazza, la signora Bugnatishvili, ne ha da vendere a quanto pare. Roberto, tu cosa ne pensi?
Allora, di personalità ne ha tantissima. Ogni tanto mi lascia un po' perplesso il suo pensiero, perché ho fatto un'intervista con lei, appunto a Lucerna, in cui mi diceva, vantandosene, che solo 7 anni prima, l'intervista era il 2016, credo, riusciva a suonare la sonata in si minore di Liszt in 25 minuti. Zimmermann la fa in 35, Pollini in 33. Ora, dove è andata a rubare questi 8 o 10 minuti? È come se suonarla più veloce sia un valore aggiunto per la sonata in si minore di Liszt. Ecco, io rimango molto perplesso.
Luca Chierici, intanto grazie per questi ascolti. La personalità però c'è, è indubbia. È vero che le note sono sbagliate, però qualcosa passa, o mi sbaglio?
No, certamente. Da un certo punto di vista è più interessante lei della Wang, che è tutta precisetta, ma a me non dice assolutamente nulla, almeno la Bugnatishvili. Però stavo giusto pensando prima che c'è un ragionamento che taglia la testa al toro. Allora, perché quando la Bugnatishvili incide i dischi li corregge evidentemente, allora vuol dire che ci tiene a una certa precisione formale, perché quando suona invece davanti al pubblico fa quello che vuole? E questo è un po' strano, insomma è una contraddizione grossa. Io comunque appunto su tutto questo discorso punterei più che altro il dito sulla mancanza di rispetto verso i colleghi. Nel senso che qua stiamo parlando di testi difficili che chiedono a tutti i pianisti, ma Pollini compreso, uno studio perenne, continuo, una fatica incredibile. Ricordiamoci di quello che diceva Michelangeli della fatica, il dolore alle spalle, eccetera, eccetera. Ecco, suonare in questa maniera, come nella valse che abbiamo appena ascoltato, mi sembra una mancanza di rispetto verso i colleghi e verso il pubblico. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento sicuramente di dire nei confronti della Bugnatishvili. Poi che non sia un interprete che passerà alla storia, beh, penso che insomma lo si possa dire già da adesso, però non è anziana, per cui magari, chi lo sa, domani cambia completamente atteggiamento e si mette a darci delle cose meravigliose. Non lo si può dire perché è comunque una pianista che, volendo, può fare tutto quello che vuole.
Luca Ciammarughi, lei si sente che ci sia una mancanza di rispetto nei suoi confronti? Lei è anche un pianista, lo sappiamo bene.
Ma io sono d'accordo in realtà con quello che ha appena detto Luca Chierici, perché a volte lei trascende dal punto di vista dell'andare verso lo show rispetto a quello che ho definito cultura. Cultura significa anche conoscere i propri limiti, sapere dove fermarsi e saper rispettare l'autore. Però è anche vero che quello che dicevamo prima a proposito di Paderewski, la retorica, la persuasione, Bugnatishvili lo porta volutamente all'eccesso, cioè lei fa apposta nel rendere tutto così dionisiaco, al contrario così estenuato, a volte anche fin troppo dolciastro magari, con risultati però in certi casi anche ispirati. Ripeto, a me piace molto di più nei brani lenti, che quando inizia a correre all'impazzata, a fare quello che i francesi chiamano brouillon, insomma un po' un pastrocchio, abbiamo ben sentito. Oggi sarebbe stato bello magari ascoltare anche qualche brano introspettivo, perché insomma il pianoforte non si misura soltanto ovviamente dai passi virtuosistici, ma in generale sono d'accordo su quel punto di vista, ma aggiungo e ripeto, ritornando all'inizio, che Bugnatishvili oggi fa quasi un mestiere diverso rispetto agli altri pianisti, anche se calca i palcoscenici delle orchestre, perché evidentemente i vari Paavo Järvi eccetera le danno credito, fa quasi un mestiere diverso, perché a livello mediatico è una showwoman, fa più spettacolo appunto che cultura, e lo fa secondo me essendo ben conscia di andare oltre certi limiti. Su YouTube ho visto un video tra l'altro di qualcuno che ha messo un suono fake a un video della Bugnatishvili, e un suono con note sbagliate che non sono fatte da lei, intitolato Why Katia Bugnatishvili is the worst pianist ever, perché Bugnatishvili è la peggiore pianista di sempre. Ecco, io penso che questa forma diciamo di odio totale le faccia in realtà pubblicità, perché è un odio molto irrazionale. Ecco.
Il frutto del trumpismo, mi verrebbe da dire questo, cioè è importante dividere. No, se io suggerirei agli ascoltatori, se vogliono andare a sentirsi qualcosa di meditativo e davvero molto ben riuscito con Katia Bugnatishvili, si trova due o tre versioni di un bis che è molto caro, che è Schaffe können sich ja weiden, di una cantata di Bach nella trascrizione di Egon Petri. È la pianista che può, come si diceva, come credo dicesse Luca Chierici o Luca Ciammarughi, creare dei colori fantastici. Vuol dire che ha la tecnica per creare un pianismo di grandissimo interesse, che scelga poi, che prediliga dei programmi in cui in un un'ora e mezza si suonino più note delle 32 sonate di Beethoven, questo è un altro discorso.
Devo dire che a commento di quanto ha detto Luca Ciammarughi, una critica di Christian Marlin sulle Figaro risponde perfettamente a tutto questo. Dice: le cose che dovrei detestare sono troppe in lei, troppo viva, troppo retorica, c'è una fiamma che vira verso l'anarchia, ma al contrario riesco solo a sentire il fuoco eccezionale che la divora.
Ecco, sì.
Un altro ascolto fornitoci da Luca Chierici. E, come mai questo in particolare, Luca Chierici? Che cosa voleva dimostrare?
Che cosa voleva dimostrare lei o io?
No.
Ma lei ha cercato di suonare con certi parametri di velocità e di accenti una cosa che andrebbe rispettata come testo, insomma, non quello che ha suonato lei non c'entra, direi, abbastanza poco con Petrushka di Stravinsky. Poi è un testo che si può ricreare in mille modi. Lo stesso Rubinstein, ecco, Rubinstein che comprò praticamente questa trascrizione da Stravinsky, la faceva senza rispettare del tutto il testo, lo semplificava un po', però ci metteva un'anima incredibile. Lei non è capace di fare una cosa del genere, o non vuole, non lo so, viene fuori un pastrocchio inascoltabile, ecco. E ancora, ripeto, un cattivo esempio per i pianisti.
Immagino che il pubblico alla fine comunque fosse sempre in delirio, come è stato in delirio il pubblico di Lucerna
volte.
Quando Fasil Say ha suonato Tuom of Mondo e Petrushka, suonando la metà delle note, ma era talmente bravo a mascherare quello che mancava che tutti l'hanno preso per buono.
Sì, ma ci vuole anche una sapienza nel mascherare.
Sì,
perché
esatto.
Molti pianisti suonano, non dico la metà, insomma, molte meno note di quelle scritte, però sono anche bravi nel dissimulare. Lei certo non si pone questi problemi, diciamo.
Siamo arrivati alla fine e direi che è il momento di un tour de table velocissimo. Partirei dai nostri ospiti. Dunque, Luca Ciammarughi, sì o no?
Ah, così proprio... Non posso aggiungere due parole, però?
Sì, certo.
Ma io dico un sì, in realtà, e lo dico dal punto di vista della Katia Buniatishvili, divulgatrice, che secondo me è la cosa più importante oggi, perché una è che andiamo andare in televisione a fare delle trascrizioni classiche, magari di canzoni di David Bowie, accanto alla serenata di Liszt, mentre noi in Italia abbiamo Giovanni Allevi che fa danzare Vespa e la Carlucci sulle note di Via col Vento. E qui la chiudo.
Luca Chierici.
Ma direi anch'io un sì sulla fiducia, nel senso che è una pianista che può fare molto molto bene e quindi un invito, un sì con un invito. lasci perdere queste esternazioni, questa poca cura, e si metta a studiare un pochino di più i particolari e avremo una pianista sicuramente eccellente.
Roberto Corrent?
Io direi di no, perché ho sentito tantissimi pianisti che hanno una fama molto inferiore a quella di... Ne faccio un esempio, penso a Bertrand Chamailloux, che è un pianista che io adoro, che vale 10 Katia Buniatishvili e non è conosciuta un decimo. Non è una star, non riesce ad avere questa capacità di proporre se stesso, ma uno basta ascoltarlo, suonare dal vivo Les années du pèlerinage di Liszt o gli studi trascendentali o la musica di Ravel, capisce che lì c'è tutta la tecnica, la capacità di creare delle sonorità tutte interessanti, però non vende la metà di quello che vende la Buniatishvili.
C'è anche una componente segreta, ovviamente. Beh, noi abbiamo cercato di sviscerare questo problema, ne abbiamo parlato ampiamente, ma è arrivata veramente la fine. Io ringrazio Luca Ciammarughi.
Grazie, grazie a voi, è stato divertente.
Certo. Ciao Luca. Luca Chierici, grazie mille anche per gli ascolti.
Grazie a voi.
Buona giornata.